Ma facciamolo anche con il nostro ospite che abbiamo qui in collegamento assieme a noi. Sono lieto di ringraziarlo per aver accettato il nostro invito e di dargli il benvenuto qui in diretta su Radio Tutto Napoli a Salvatore Malfitano. Ciao Toto, buongiorno.
Buongiorno a voi e ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori.
Ciao, eccoci, buongiorno. Eccoci Salvatore, ovviamente anche tanti auguri, no, al Calcio Napoli in questa giornata di speciale, no, il primo agosto. Insomma, questo secolo di vita tu l'hai anche scritto, no, in un tuo libro dove insomma c'è anche la prefazione di Maurizio Sarri. Salvatore, che secolo è stato questo qui del Napoli?
Secondo me è stato un secolo davvero, davvero ricco di storia, ricco di gloria anche per una città che è una squadra che hanno saputo anticipare i tempi e riscrivere anche un po' le dinamiche del calcio fino a quello che conosciamo oggi. E non parlo solo dell'Italia, parlo di un impatto mondiale che il Napoli ha avuto nella storia del calcio e che a volte, secondo me, neanche molto sottovalutato, magari soprattutto dalle nostre generazioni, ecco, vero, che hanno un approccio meno curioso nei confronti della storia del club. Ma se io vi dicessi che il Napoli per un periodo è stato il club ad aver affrontato il costo maggiore per l'acquisto di un singolo calciatore, cioè quello che oggi magari è un Real Madrid o un Barcellona, cioè parliamo di cose molto molto importanti proprio a livello di movimento internazionale, ecco, all'epoca era Jetson quell'acquisto, oggi sono Barcellona, Real Madrid, questi grandi colossi che riescono a muovere queste cifre, all'epoca invece era il Napoli, quindi questo è solo per dirne una. Poi divertente è il fatto che in realtà non è proprio il primo agosto la data, certo, ufficiale, ma è il 25 agosto, sì, che però viene retrodatato convenzionalmente al primo di agosto e quindi insomma festeggiamo oggi.
Sì Toto, e per quanto riguarda invece questa annata, no, del centenario, cosa ti aspetti dalla squadra di Allegri? Può lottare davvero per lo scudetto?
Io penso di sì, perché a differenza di altre squadre il Napoli sta mantenendo quasi del tutto invariato il blocco che gli ha permesso di arrivare al secondo posto l'anno scorso nonostante tutti gli infortuni e le emergenze che ci sono state, quindi ad oggi io non vedo nessuna delle squadre che hanno chiuso alle spalle del Napoli che si sia rinforzata in sostanza, forse un po' la Roma potrebbe arrivare più pronta sicuramente a questa stagione, ma ad oggi non mi sembra un organico in grado di poter insidiare il posto, diciamo, nella prima fila, ma della griglia prestagionale, quindi io ci metterei sempre Inter e Napoli lì davanti a tutte per il momento. Le altre mi sembrano abbastanza in ritardo, per cui se il Napoli riuscisse a trovare poi quei 2-3 innesti che servono sia numericamente che qualitativamente per dare l'organico migliore possibile ad Allegri, perché non puntare allo scudetto? Insomma, all'Inter non mi sembra questa squadra insormontabile, non credo che sia in grado di rinforzarsi con calciatori che le possono cambiare il volto, e intanto per tutti quelli che ci sono già in rosa sarà passato un anno in più e quindi insomma secondo me sarà un duello che promette bene.
Salvatore, io invece ti volevo chiedere su delle prime impressioni, no, che hai avuto invece di questo primo Napoli che sta prendendo sempre più forma, ovvero anche un po' dello sbarco, no, di Max Allegri sul pianeta Napoli, insomma dopo il primo ritiro di Di Maro, i primi giorni qui a Castel di Sangro, quali sono state, diciamo, le tue prime impressioni?
Ma ho avuto un'impressione che, diciamo, secondo me accomuna anche un po' le squadre di Allegri quando Allegri sbarca su una panchina nuova, cioè Allegri cerca sempre di cercare di mantenere una continuità di fondo rispetto a quello che era l'anno precedente, e poi è un allenatore che man mano studia l'assetto migliore per la squadra. Io mi ricordo ad esempio quando arrivò alla Juventus che continuò con quella che era la difesa a 3 e poi la sua Juventus a un certo punto l'anno dopo cominciò a giocare con 4-2-3-1 con Mandzukic esterno largo. Insomma è stato un allenatore che sa come adattarsi, non parte da dei dogmi troppo rigidi, e quindi secondo me noi il vero Napoli non lo vedremo neanche per l'inizio della stagione, secondo me il vero Napoli noi lo cominceremo a vedere dopo la sosta lunga, quindi insomma intorno alla metà di ottobre. Lì secondo me si comincerà a vedere il vero Napoli, perché comunque queste partite che insomma abbiamo visto finora sono amichevoli di precampionato, dove il fattore fisico è molto più incidente, perché c'è una preparazione da gestire, perché ovviamente i calciatori non sono al meglio della forma fisica, al tempo stesso c'è ancora, come dire, da studiare quello che magari può essere l'undici titolare, in che modo insomma puoi metterlo in campo. Ad oggi siamo orientati in 4-3-3, ma io non mi sorprenderei se a ottobre il Napoli cominciasse a giocare con la difesa a 3 o con tre giocatori dietro la punta piuttosto che due esterni, insomma. Quindi sarà curioso per me vedere un po' l'inizio della stagione, dove ci condurrà da un punto di vista tattico.
E per quanto riguarda il mercato, questa cessione che sembra preannunciata, prossima, di Gutierrez, sarà davvero il vero sblocco, no, del mercato del Napoli? E ti aspetti un acquisto già per Castelvisangro?
Ma io innanzitutto vorrei, ma senza essere troppo poi polemico, però critico, credo che sia giusto esserlo, sul fatto che il Napoli aspetti la fine del mercato per provare a piazzare un colpo. Secondo me il Napoli si doveva muovere molto prima, sia in entrata che in uscita. In uscita le operazioni si possono anche concludere più velocemente, se magari i prezzi si abbassano un pochino, se si cercano soluzioni alternative. Quindi secondo me arrivare alla fine del mercato, questo ovviamente rallenta un po' poi tutti i percorsi di inserimento e di adattamento dei calciatori che poi non hanno svolto la preparazione estiva con la squadra, quindi tutta una serie di problematiche che insomma già sappiamo. Per quanto riguarda l'eventuale cessione di Gutierrez, sì, quella sbloccherebbe tutto, perché il Napoli non ha in prospettiva un acquisto da 30-40 milioni da fare, per cui nel momento in cui riuscisse davvero a incassare 30 milioni di euro per Gutierrez, come le ha chiesto, a parte che secondo me sarebbe un capolavoro a tutti gli effetti, perché un calciatore che a parte è stato pagato poco più della metà, quindi è una plusvalenza purissima arrivati a questo punto del suo contratto, e inoltre permetterebbe di andare a prendere magari quei due rinforzi mirati nelle zone in cui il Napoli ha bisogno. Io ripeto, mi auguro che poi questo non avvenga in avanti, dove secondo me Lukaku è un'ottima seconda opzione rispetto a Højlund, e che la gente insomma si lamenti del suo ruolo di alternativa, ma parliamo di un calciatore che, se può essere utilizzato con continuità, io credo che almeno 30-35 presenze le fa tutte, anche perché Højlund ha avuto non solo dei problemi fisici, ma anche dei momenti di astinenza, dove invece avere l'opzione di Lukaku dalla panchina secondo me è fondamentale.
Alzerebbe secondo me anche l'asticella proprio stessa, no? Proprio su Rasmus Højlund, magari anche avere un po' di competizione in più proprio in quel reparto. Secondo me l'anno scorso questo è anche un altro aspetto che è mancato a Rasmus Højlund per poter fare il grande salto, però vedremo in questa stagione che cosa accadrà soprattutto lì davanti. Grazie mille a Salvatore Malfitano, giornalista della Gazzetta dello Sport, per essere stato assieme a noi.
Grazie a voi e buon proseguimento. Alla prossima.
Ciao, ciao, ciao. Toto, grazie mille. Antonio...